Ed è arrivato il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto ancora una volta. Siamo giunti, carissimi amici, all'ultima settimana di studio della prima lettera di Giovanni. Stiamo studiando il quarto capitolo. Vi ricordo che, come già detto in precedenza, che ci sono tre grandi definizioni di Dio in questo piccolo meraviglioso libro. Prima definizione, Dio è luce, come scritto al versetto 5 del primo capitolo. Poi Dio è amore, come scritto al capitolo 4, nei versetti dall'8 al 16, il vero cuore di questa epistola ed è l'argomento dei capitoli 2, 3 e 4. Terza definizione, Dio è vita, che è l'argomento un po' del capitolo 5. Queste tre grandi definizioni di Dio che Giovanni ci dà costituiscono le principali divisioni di questa meravigliosa epistola. La seconda parte del capitolo ci dice che Dio è amore, i suoi figlioli si ameranno a vicenda. Al capitolo 3, versetto 23, Giovanni aveva così riassunto il comandamento, credere in Cristo e amarsi gli uni gli altri. Nel capitolo 4, nei primi sei versetti, ha sviluppato alcune delle implicazioni del credere in Cristo. Ora torna all'argomento dell'amore reciproco. Questa è la terza volta in questa epistola che prende e applica la prova dell'amore. Ogni volta la prova va più a fondo. Questa volta mette in relazione l'amore che dovrebbe essere in noi, non con la vera luce, come al capitolo 2, e nemmeno con la vita eterna, della quale è l'evidenza, capitolo 3, ma con la natura di Dio, che è amore, e con l'azione d'amore per noi in Cristo. Il ritornello in questo paragrafo è l'espressione «amiamoci gli uni gli altri», ricorre tre volte. Come esortazione qui al versetto 7, come affermazione di un dovere al versetto 11, dobbiamo amarci gli uni gli altri, e come ipotesi al versetto 12, se ci amiamo gli uni gli altri. Diceva al versetto 7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Perché? Perché l'amore è da Dio. E poi dirà più avanti, perché Dio è amore. Dio non è solo la fonte, l'origine dell'amore, Dio è amore nella sua essenza. Poi abbiamo constatato che l'amore di Dio si dimostra nell'aver dato suo figlio per noi. Giovanni ci dice che la venuta di Cristo è una rivelazione concreta, storica, dell'amore di Dio e lo fa attraverso uno schema che usa nei versetti 9, 10 e 14. In ognuno di questi versetti troviamo che Dio mandò il suo figliolo, il suo unigenito. Poi c'è la dichiarazione che il Padre mandò il figlio a morire per noi. La manifestazione principale dell'amore non è l'incarnazione, ma l'espiazione. La terza cosa è che la grandezza dell'amore di Dio si manifesta nella natura del suo dono e nel suo scopo. Mandò il Figlio a morire per noi peccatori immeritevoli. Non è possibile immaginare una manifestazione più chiara dell'amore di Dio. Riprendiamo queste dichiarazioni. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, dice al versetto 9 di Prima Giovanni capitolo 4. Qui c'è un altro versetto al quale si rivolgono coloro che vorrebbero derubarci della deità di Cristo. Quando Gesù Cristo viene chiamato il suo Figlio unigenito, intende che lui ha un rapporto unico con il Padre, non fu creato. Dio chiamò gli angeli creati suoi figli e dice che coloro che confidano in Cristo sono figli di Dio. Eppure, egli dice che il Signore Gesù è il Figlio unigenito. È interessante che la stessa cosa viene detta di Isacco. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto promesse offrì il suo unigenito. Ebrei 11, versetto 17. A quel punto Abramo aveva già avuto suo figlio Ismaele e più tardi ebbe altri due figli. Ismaele era suo figlio, quanto era suo figlio Isacco. Ma Isacco viene chiamato il suo unigenito. Perché? Perché era unico. La sua nascita fu miracolosa ed era in una relazione unica che non era condivisa dagli altri figli di Abramo. La posizione del Signore Gesù Cristo nella Trinità è quella del Figlio Eterno del Padre Eterno. Non possiamo avere un Padre Eterno senza un Figlio Eterno. Dio non è Padre allo stesso modo in cui un essere umano è Padre. Dio è Spirito, dice il Signore Gesù. L'unigenito Figlio è il Figlio unico del Padre. Altri sono figli per creazione, come Adamo, gli angeli, o per nuova nascita, come lo sono i credenti, ma solo Gesù Cristo è l'unigenito Figlio. Affinché per mezzo di Lui vivessimo, come vivremo per mezzo di Lui? Vivremo per mezzo di Lui perché Egli morì, la sua morte ci dà la vita. E prosegue, versetto 10 di Prima Giovanni, capitolo 4. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Giovanni ha usato la parola propiziazione precedentemente, al capitolo 2, versetto 2. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Questa parola è notevole. Ci sono due diverse parole greche che vengono tradotte come propiziazione nel Nuovo Testamento. Propiziazione significa trono di misericordia, è la stessa parola del Vecchio Testamento espiazione, che significa coprire. Lasciami rendere questo il più chiaro possibile. Nel tabernacolo, nel luogo santissimo, c'era l'arca dell'alleanza. In cima all'arca c'era un coperchio riccamente adornato, coronato da due cherubini di oro puro, rivolti l'uno verso l'altro, mentre guardano in giù verso il coperchio. L'arca era una cosa molto bella, dato che era fatta completamente in legno d'acacia, completamente ricoperta d'oro, dentro e fuori. Il coperchio veniva chiamato trono della misericordia, e potevano incontrare Dio solo in quel luogo, in quel modo. Dio li amava, ma non poteva coprirli con il suo amore e dire: puoi venire a me in qualunque modo tu voglia. Questo era il modo in cui dovevano venire a Dio. Nel giorno grigio dell'espiazione, il capo dei sacerdoti entrava, spruzzava il sangue sul trono della misericordia. Questo significava che la nazione era accettata da Dio per un altro anno, ma poi avrebbero dovuto rifarlo l'anno dopo. Ora, qui, nel versetto che abbiamo letto, il Signore Gesù Cristo viene chiamato il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e significa che Egli è il trono di misericordia per i nostri peccati. Gesù stesso è il trono della misericordia perché Egli morì quaggiù per noi, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È detto in Romani 4, al versetto 25. Lui ha espiato i nostri peccati in modo che tu ed io possiamo venire davanti al trono di grazia di Dio. Quel trono è ora un trono di grazia perché c'è misericordia per noi. Questo è ciò che Cristo fece e questo è il modo in cui Dio dimostrò il suo amore per noi. Due volte in questo capitolo Giovanni ci dà la definizione Dio è amore, nel versetto 8 e poi nel versetto 16. Questo è meraviglioso. Puoi dire che Dio è santo perché questo è ciò che significa. Dio è luce e puoi anche dire che Dio è amore. Ad ogni modo devo aggiungere che Dio non ci salva per amore, ci ama. E non vogliamo perdere di vista questo, ma Dio non può aprire la porta di servizio del paradiso e farci entrare di nascosto, coperti dall'oscurità, perché Egli ci ama e chiude un occhio sui nostri peccati. Sempre a causa del nostro peccato, Dio non può aprire i cancelli del cielo e farci entrare dall'ingresso principale. Dio non può fare questo e Dio non farà questo, perché Egli è un Dio santo e giusto. La giustizia non può essere comprata o elusa. Vedi, amico, amica che ci stai ascoltando, anche se Dio ti ama, non ti salva per amore e non può salvarti per amore. Dio doveva fare qualcosa a riguardo del peccato, perché Egli è santo e giusto, e ciò che Lui fa è giusto. Così Dio diede Suo Figlio a morire sulla croce per te, per me, per espiare i nostri peccati, in modo che un Dio santo potesse salvarci. Cristo è il trono della misericordia, e questo è dove Dio rivela il Suo amore, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio. Noi non abbiamo amato Lui per primi. Dio non ha dato Suo Figlio per noi perché noi eravamo attraenti o perché eravamo bravi o perché abbiamo promesso di fare qualcosa. Dio ci ha amati mentre eravamo peccatori. Tu ed io oggi dobbiamo riconoscere che siamo peccatori e che Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, scrisse Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 8. Dio lo fece in quel momento, e Dio ci amò in quel momento. Lui ha ideato un modo per noi, se noi lo accettiamo. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Giovanni 14, versetto 6. O viene al Padre a modo suo, o non viene affatto, amico. Non ha senso pensare che, dato che Dio è amore, tutto andrà bene e tutti alla fine andranno in paradiso. Andrà tutto per il verso giusto, perché i perduti finiranno nell'eterna perdizione e i salvati andranno in una salvezza eterna. Questo è il motivo per cui tutto andrà bene. Andrà tutto bene per te? Sarà così se tu vai a Lui come Dio vuole. Questo è tremendamente importante. Nei versetti 11 e 12 della prima lettera di Giovanni al capitolo 4 leggiamo: carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Dio ha dimostrato il suo amore per noi, per questo tu ed io dobbiamo amare a quel livello. Giovanni dice: carissimi, se Dio ci ha tanto amati. Questo porta le nostre menti indietro, al versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio. Ci ha amati abbastanza da dare suo Figlio come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Se noi amiamo quelli che ci amano, o se c'è una motivazione egoistica del nostro amarli, non ha valore. Il Signore Gesù disse in Matteo 5, versetto 46, «Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri». Mi piace questo quando Giovanni dice «dobbiamo», lo intende davvero. Il dono del Figlio di Dio non solo ci assicura dell'amore di Dio, ma ci pone di fronte a un obbligo. Nessuno che sia andato alla croce e abbia visto l'amore grandissimo e meritato di Dio che viene manifestato può ritornarsene a una vita di egoismo. Se Dio ci ha amati, anche noi così, nello stesso modo, con lo stesso amore, dobbiamo amare gli altri. Non sto parlando del sentimento che molta gente possiede oggi. Gesù disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 15, «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se tu lo ami davvero, quindi, osserva i suoi comandamenti. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». È scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 12. Che te ne pare, amica, amico? Vuoi ancora farmi credere che puoi non amare i cristiani qua giù e allo stesso tempo amare Dio? Io voglio dirti molto francamente che se tu non sai dimostrare nella tua vita che hai amore per altri credenti, è seriamente in dubbio se tu sei un figlio di Dio o meno. Non stiamo parlando di dare pacche sulle spalle, chiamare qualcuno fratello o comportarci bene in chiesa, ma ti preoccupi dei credenti, ti preoccupi di proclamare la sua parola, ti preoccupi di servirlo? Il Signore Gesù fu in grado di dire anche sulla croce, come è scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, versetto 24, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Il primo martire della Chiesa, Stefano, disse la stessa cosa. Puoi perdonare in quel modo oggi? Sei in grado di perdonare coloro che ti hanno fatto del male, che ti hanno ferito e che dicono di essere figli di Dio? E se non possono rispondere al tuo amore, c'è qualche dubbio se essi sono figli di Dio o meno? Questa è la vera prova, il test, e fa male, non è vero? Giovanni ci chiede, ami Dio e ami gli altri credenti? Nessuno ha mai visto Dio. Alcune persone sfidano questa affermazione facendo notare illustrazioni bibliche di coloro che hanno visto Dio. Ovviamente c'era Adamo, poi Mosè, che parlava faccia a faccia ed era nascosto nella roccia mentre egli, il Signore, passava. Isaia dice, al capitolo 6, versetto 1, «Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e lembi del suo mantello riempivano il Tempio». Troviamo che Ezechiele aveva visioni di Dio, e il Signore apparve a Daniele e ad altri. Eppure Giovanni disse nel Vangelo, «L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere». Giovanni 1, versetto 18. Quando Dio apparve agli uomini nel Vecchio Testamento, non videro Dio, perché Dio è uno spirito, e questo è il modo in cui lo celebriamo e lo adoriamo, attraverso lo spirito. Questi uomini videro ciò che è conosciuto come la teofania, cioè Dio si è manifestato in qualche forma a quegli uomini, ma non si è rivelato nella sua pienezza. Quindi, Giovanni dice nella sua epistola, anche dopo che il Signore Gesù è tornato in cielo, nessuno ha mai visto Dio. Il Signore Gesù disse a Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14, versetto 9. Ma come lo hanno visto? Egli era nascosto dalla natura umana, così tanto che molti lo videro e non lo riconobbero. Crebbe lassù a Nazareth, coperto da carne umana, ed essi non sapevano che egli era il Figlio di Dio. Nessun uomo ha visto Dio in tutta la sua pienezza. Nel prologo del suo Vangelo, sempre Giovanni dice che l'unigenito figliolo, che è nel seno del Padre, è colui che ce lo ha rivelato. Questo è ancora vero oggi. Il punto che Giovanni sta facendo è che nessun uomo ha visto Dio, ma Dio oggi si può manifestare attraverso l'amore dei credenti. Siccome il mondo in generale non vede Gesù come presentato dalla parola di Dio, l'unico modo in cui conoscerà l'amore di Dio è attraverso la vita dei credenti che lo rappresentano. Non vuol dire che se amiamo gli altri l'amore di Dio viene a dimorare in noi, ma il contrario. Il nostro amore reciproco è l'evidenza della presenza di Dio in noi. Nessuno di noi sapeva dell'amore di Dio fino a che Dio ce lo mostrò sulla croce quando Cristo morì e ce lo rende reale attraverso lo Spirito Santo. Oh, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Così ci ricorda Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. E al versetto 8, sempre dello stesso capitolo, Paolo dice: «Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». È ancora vero che non c'è nessuno che cercava Dio. Così Dio è sceso a cercare l'uomo. Venne 2000 anni fa, manifestando se stesso nel Signore Gesù Cristo, e tutto ciò che so di Dio è ciò che vedo nella persona di Cristo. Non so quello che Dio provi riguardo a certe cose, non so quello che Dio pensi di certe cose, ma quando seguo il Signore Gesù e lo ascolto, so ciò che Dio sta pensando, riesco a sentire il battito del cuore di Dio. Io so cosa Egli prova a un funerale, perché le Scritture ci raccontano che Gesù pianse, come ci ricorda il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 35. So cosa prova per i piccoli bambini, perché Egli li prendeva tra le sue braccia, li benediceva. So queste cose perché il Signore venne e manifestò Dio. Come può questo mondo crudele nel quale viviamo conoscere Dio? Sfortunatamente troppi figli di Dio cercano di piacere al mondo piuttosto che predicare al mondo. Ci preoccupiamo di ciò che il mondo pensa di noi, ma la cosa importante è cosa pensano di Gesù, cosa pensano di noi mentre rappresentiamo Lui. Qualcuno lo ha espresso così: a 20 anni non ci preoccupiamo del mondo intorno a noi, a 30 anni ci preoccupiamo di quello che il mondo pensa di noi, a 40 anni scopriamo che non pensava affatto a noi. Questo è vero. Oggi noi dobbiamo testimoniare al mondo. Come testimonieremo? Presentando la parola? Sì, tutto questo è importante, ma il mondo è affamato di amore. Essi non sanno cosa sia l'amore. La loro definizione di amore sarebbe una parola di 5 lettere, sesso. Questo è l'amore che il mondo conosce, ma essi non sanno niente dell'amore di Dio. Essi non sanno quanto Egli sia meraviglioso, ma Lui può essere manifestato in noi. E il suo amore diventa perfetto in noi. Così termina il versetto 12 della prima lettera di Giovanni, al capitolo 4. L'amore di Dio per noi sarà perfetto, solo quando è riprodotto in noi o tra noi, nelle riunioni cristiane. Queste sono le 3 verità sull'amore di Dio che Giovanni adopera come incentivi all'amore fraterno. Primo, perché Dio è amore. Secondo, perché Dio ci ha amati. E terzo, perché se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Queste ultime 2 frasi sono ora riprese ed elaborate nei versetti dal 13 al 16. Vedremo la dimora di Dio e l'amore perfetto invece nei versetti dal 17 al 21. Leggiamo ora il versetto 13 della prima lettera di Giovanni al capitolo 4. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Questo avviene solo attraverso lo Spirito Santo in noi. Non è un amore umano. La possibilità di credere e la possibilità di amare sono uniti da un punto, lo Spirito Santo. Il credere e l'amore non sono le condizioni della dimora di Dio in noi, ma le prove, l'evidenza di questa dimora. Sappiamo che ci ha dato del suo Spirito, perché siamo giunti a confessare che Gesù è il Figlio di Dio, e anche perché dimoriamo nell'amore. L'amore non puoi costruirlo. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge, dice Paolo ai Galati, capitolo 5, al versetto 22. L'amore è in cima alla lista. Molti credono che l'amore sia il frutto e che gli altri derivino dall'amore. Anche se leggi 1 Corinzi 13, giungerai alla conclusione che la gioia e anche la pace vengono dall'amore. A conclusione di queste riflessioni mi voglio leggere di un avvenimento riguardante Chiang Kai-shek al tempo in cui governava la Cina. Abbiamo riportato poco tempo fa il resoconto della professione di fede del presidente della Cina. Speriamo che ci sia stato un vero lavoro nella sua anima, ma il tempo ce lo dirà. Stavo leggendo come avesse conosciuto la sua moglie cristiana, che fu salvata molto prima che lui avesse fatto una professione di fede, e disse: «Non riesco a capire questi cristiani. Perché essi sono stati trattati nel modo più abominevole qui. Essi sono stati derubati, picchiati, molti di loro uccisi. Essi sono stati perseguitati spaventosamente, eppure non ho mai visto nemmeno uno di loro vendicarsi. Ed ogni qualvolta essi possono fare qualche cosa per la Cina, per la nostra gente, sono pronti a farlo. Non li capisco». «Beh», disse sua moglie, «vedi, questa è l'essenza del cristianesimo. Essi fanno questo perché sono cristiani. E con queste dichiarazioni della moglie di questo uomo della Cina vi voglio lasciare, proprio perché ci ricordano che dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri manifestiamo che abbiamo conosciuto Dio, il Signore. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora.